che ci ha fatto l'onore di essere qui, credo è la prima volta che è venuto allo studio di studi italiani e studi filosofici. Io ho avuto il piacere di conoscere il professore Lenga quest'anno, lo conoscevo di nome, ci siamo conosciuti a Londra quando abbiamo partecipato a questo primo congresso mondiale sulla psicoterapia esistenziale, che era allargato a tutte quante le forme di aiuto esistenziale, quindi anche al counseling. E ci eravamo in qualche modo promessi che ci saremmo visti, e la promessa noi dell'Istituto di Scienze Umane Esistenziali la manteniamo sempre, come chi di voi ci conosce lo sa, e quindi l'abbiamo invitato a tenere questa chiacchierata qui con noi oggi. Ne parlerà più diffusamente Brancaleone, che conosce Lenga da tanti anni, tanto lui se lo può permettere perché, come sapete, è vetusto, anche se non è. E quindi io devo dire che mi dispiace, permettetemi questo perché non è possibile non farlo. Alfred Lenga ha un ottimo rapporto con l'Italia, è venuto spesso con l'Italia. Oggi vive in Italia, nel momento in cui l'Italia ha perso il 50% della sua cultura. E quindi è indispensabile, secondo me, che noi che amiamo la cultura, perché come diceva lui, la cultura è divertimento, ricordiamo Umberto Eco, che è stato forse il più grande degli uomini di cultura italiana e che soprattutto si divertiva con la cultura. Io mi permetto semplicemente un applauso di liberazione. Quindi lei che si è trovato in questo clima, infatti abbiamo chiacchierato molto in questi giorni che abbiamo avuto il piacere di stare insieme a tavola, chiacchierare, perché a tavola si chiacchiera bene e voi ne sono una dimostrazione, no? Io sono chiacchierone, ma insomma come tavola penso che non ho bisogno di dimostrare altro. Volevo solamente raccontarvi brevissimamente qual è questo, come dire, questo futuro che si sta aprendo per la psicoterapia esistenziale. Grazie appunto a persone come Alfred Lenga, come Ernesto Spinelli, che è qualcuno di voi ha conosciuto perché è venuto da noi in ottobre scorso, e come tanti altri che in qualche modo si stanno adoperando perché questo tipo di pensiero, che è un pensiero che nasce certamente dall'ambito psicologico e quindi anche dall'ambito terapeutico, ma un pensiero che ha il suo humus nella filosofia, diceva giustamente poi dopo Alfred, fondamentalmente nella fenomenologia. È un pensiero quindi molto forte, che ha una sua storia, un lavoro mentale complesso, ha in qualche modo pervaso i campi di tutti gli aspetti più vari della cultura, da quello artistico a quello terapeutico a quello puramente filosofico a quello storico. È un pensiero forte che non si è scalfito, anzi si è modificato nel tempo. E devo dire, noi abbiamo con noi Alfred Lenga, che è una delle persone che più ha modificato, cioè più è riuscita a dare un corso moderno a questo tipo di pensiero, applicandola poi all'aiuto degli altri. Io mi fermo qua perché non vorrei rubare troppo tempo per Alfred, che sicuramente, come dire, gli daremo tutto il tempo a disposizione. Voglio ringraziare Cristiana Boscarelli, che ci aiuta, che è una filosofa esperta in fenomenologia e soprattutto che sa benissimo il tedesco. Per cui senza di lei, Alfred Lenga parla molto bene l'italiano, certamente molto meglio di quando parlo l'inglese, questo è poco ma sicuro, ma è notorio che le mie capacità con le lingue sono piuttosto ridotte. Parla molto bene l'italiano, però giustamente per rappresentare un discorso più complesso ha avuto bisogno dell'aiuto di una persona che potesse in qualche modo tradurre ciò che lui ci dice. Cristiana ha aiutato la Engl a sistemare le slide, per cui le slide sono state tradotte, quindi per voi sarà più facile seguire. La traduzione è una traduzione, diciamo, in contemporanea, cioè di volta in volta Cristiana tradurrà le varie frasi che Alfred ci dirà. Ovviamente capite che è un modo, come dire, abbastanza immediato nel tradurre, quindi come dire, dovete in qualche modo accettare che ci possa essere qualche intoppo, qualche rallentamento, però questo ci consentirà anche di poter intervenire. Voi sapete, la modalità che abbiamo noi nei nostri convegni è sempre quella di un rapporto diretto di qualsiasi tipo di intervento, anche senza preoccuparsi di creare problemi. Lascio la parola a Ferdinando Brancaleone, anche lui un innovatore, non fosse altro perché da circa 40 anni è in mia compagnia, secondo quale modalità, e che nel nostro piccolo, nel suo piccolo, no, perché è grande, io sono il piccolo, nonostante la massa, Nel nostro piccolo abbiamo tentato anche noi di innovare questo tipo di modello e Nando ha espresso la novità modificando il termine da esistenziale a neoesistenziale. Molti di voi conoscono il nostro approccio, che è un approccio però molto simile. Ci racconterà come si sono conosciuti e che cosa hanno fatto insieme. Quindi lascio la parola a Fabiana.
Sto qui perché se parla più di 3 minuti lo distacco il microfono.
Sono delle brevissime, spero, considerazioni. Quando ho saputo che mi dava sono morto e mi sono venute dal profondo delle sensazioni, delle emozioni, delle considerazioni. E voglio partecipare. Sono qui. Non è una sensazione di altro, ma solo ciò che in me si è mosso quando sono tutti altri che mi
raccontano.
Noi ci siamo conosciuti in questa dimensione dell'esistenza molto brevemente, molto,
un
po' di tempo fa, nel 1986, pochissimo, per quel tempo, il tempo che mi muove in un complesso, e poi non ci siamo più visti direttamente. Ma siamo stati, secondo me, in contatto. Io mi sono sentito in contatto con altri livelli, anche se in questa dimensione dell'essenza non ci siamo visti con gli occhi, con i sensi, con i sentimenti o con l'udito. E le due parole che mi sono risuonate dentro quando ho pensato a per questo nostro incontro
di questo. Che testo è questo?
Sono state queste.
Incontro.
Innovare conservando, conservare innovando. Lo so che questo che sto dicendo in questo momento per noi che siamo qui può significare molto poco. Ognuno di noi pensa, attribuisce, può attribuire a queste parole un qualsiasi significato traendo dalla propria esperienza personale. Innovare di avere un nuovo corpo, conservare di conservare la propria allora noi ci vedremo nel 1986. In quel convegno noi eravamo un po' più giovani.
Sì.
No, ma fa un po' di eco.
Allora,
scusa. Sì, un po'.
Mi rivolgo anche a... Okay. Un po' più giovani. E c'è un convegno, Viktor Frankl. C'era Paul Watzlawick. E chi si interessa di queste cose sa cosa significa. Viktor Frankl, il fondatore della scuola di psicoterapia viennese, terza scuola di psicoterapia viennese, dopo Freud, Vienna, Adler, Vienna, Frankl, che è stato anche presidente della Società Mondiale di Psichiatria,
e Václavik, che è colui che ha dato l'impulso fondamentale alla pragmatica della comunicazione umana. Tutta la scuola di Palo Alto in California, che è una scuola fondamentale nella psicoterapia sistemica in particolare, ha come rappresentante primo e più fondamentale Paul Watzlawick. Erano presenti lì. Noi due,
giovani,
un po' più giovani e più piccolini, eravamo del giardino, del campo di Frankl, nel senso che ci eravamo formati in analisi esistenziale frankliana, logoterapia e analisi esistenziale frankliana. Logoterapia, per chi non lo sapesse, molti di voi lo sanno, è una terapia fondata sulla stimolazione al senso della vita, al significato. Non mi fermo su questo, me ne parlerà certamente, penso, più approfonditamente Alfred. Ma quello che io ho percepito ci univa all'epoca, e ci capimmo a volo, non ci parlavamo, ma ci capimmo a volo. Sentimmo le reciproche relazioni e ci capimmo a volo. Ne ho avuto la conferma oggi rivedendolo dopo 30 anni quasi. Essendo più giovani, come spesso avviene, il giovane porta o tende a portare il nuovo nella società, il giovane è colui che per definizione innova. La persona matura conserva ciò che è valido. Ci rendemmo conto, e nelle nostre relazioni dell'epoca fu espresso, che alcune nostre proposte, lui le sue da Vienna, in Costanza, io da, dall'Italia, nel piccolo, con, da Padova, da Roma, da Napoli, proponevamo qualcosa che si fondava, che conservava lo spirito fondamentale di Franco. Detto, noi eravamo nel giardino di Franco. Noi ci eravamo nutriti nel giardino di Franco, dei frutti che quel giardino stava e aveva portato. Quindi sulla scorta di quello che Franco aveva già proposto a livello mondiale, essendo tutti e due anche dei clinici, cioè dei terapeuti, ho avuto l'impressione, me ne piglio la responsabilità di quello che dico, la mia impressione, essendo dei clinici ci accorgevamo che quel valore che Franco ci aveva trasmesso, quelle modalità che Franco ci aveva in qualche modo proposto, potevano, non dovevano, potevano essere utilmente affinati, rese più fini, rese più adatte a certi scopi. Franco stesso, in un suo famoso testo, cita una frase che spesso è presa a esempio della sua esperienza con Adler e con Freud. L'espressione che non è di Frankl, ma che Frankl adopera nei suoi testi, è anche un nano sulle spalle di un gigante può vedere un po' più in là. Anche un nano, che resta nano, sulle spalle di un gigante, che resta gigante, ma sulle sue spalle può vedere un po' più in là. Non è citazione di Nietzsche, cioè di Franco, che si riferisce a se stesso nei confronti di Freud e di Adler, perché Adler fu estromesso da Freud dal gruppo di psicanalisi e Franco fu estromesso da Adler dal gruppo di psicologia adleriana. Ci rendiamo conto, estromesso. Franco era il giovane, Freud era l'anziano e Freud, beh, Adler prima era il giovane, Freud era l'anziano e Adler fu. E rispetto ad Adler, Franco era il giovane e a un certo punto, per motivi contingenti che tutti penso possiamo intuire, fu in qualche modo anche Franco propose qualche innovazione conservando. Franco, a mio avviso, io l'ho conosciuto e lui ancora di più, personalmente più volte, spesso a Padova. Franco si rifaceva alla sostanza di Adler, ma proponeva, date le contingenze anche storiche del tempo, qualcosa che poteva affinare, raffinare, rendere più efficace qualcosa, tanto che il sottotitolo in italiano del suo più famoso libro, Logoterapia e analisi esistenziale, è per una riumanizzazione della psicoterapia. Cioè rendiamola più umana data la realtà che si sta svolgendo. Siamo nel periodo delle dittature. Siamo negli anni 30, 40, prima di arrivare agli anni 50. È il periodo in cui l'Europa è attraversata da quella bufera nera che sono le dittature, con tutte le conseguenze anche storiche, nei giovani in particolare. Per cui Franco proponeva un'innovazione conservando. Allora, sto facendo lungo, 3 minuti. Allora, in quel congresso ci unì, al di là delle parole e del contatto, il fatto che noi proponevamo veramente, umilmente, sulla base di una esperienza clinica che si stava formando, in una temperie storica che stava cambiando, siamo negli anni 70, 80, 90, a proseguire, qualcosa che a livello di contatto diretto con la persona, col giovane, con anche la persona più anziana, non importa, aveva bisogno di avere qualcosa di differente al giovane di quegli anni. È inutile che diceva la vita deve avere un senso, chi ti ascolta dice sì, ma dentro non ti può proprio neanche, non ti segue, ce ne accorgeranno. Non basta dire, bisogna avere altri canali per poter smuovere, altri canali, quello che noi diciamo, non basta agire a livello di struttura superficiale, che c'è, va bene, ma bisogna trovare qualche modo per arrivare alla struttura profonda. E non è così facile, perché il giovane degli anni 80 non era il giovane degli anni 50, l'umanità degli anni 80 non è l'umanità degli anni 50. E poi, come ogni scienza e arte, c'è un progresso, si affina, Viva Dio! Non ci sarebbe Einstein senza Newton, anche se Einstein va oltre Newton, ma conserva Newton. Non ci sarebbe Max Planck e la quantistica senza le teorie precedenti, ma Max Planck ha detto delle cose per cui noi possiamo, nella scienza, viva Dio, avere delle potenzialità che non avevamo. Per cui ciò che percepì e mi è tornato dentro nelle considerazioni e nelle emozioni, ripeto, quando ho saputo che Alfred veniva qui, è che ci capimmo senza parlarci. Intendo proporre qualcosa di nuovo sulla scorta di una radice antica, valida, forte. Qualcosa di nuovo, non per innovare basta, ma per affinare. E come certe volte, lo sanno bene i contadini, io non ne capisco niente, per far sì che un albero abbia un suo rigoglio, devi potare, devi innestare. L'albero è quello, ha le sue radici ed è buono, ma certe volte se non fai quell'innesto, quella potatura, può addirittura seccare. E io avevo la sensazione all'epoca che in Italia la logoterapia stava seccando per tanti motivi. Personalmente me ne prendo la responsabilità. Quindi c'erano delle proposte innovative da parte sua, per quello che concerne la sua esperienza, e in Austria e nel mondo naturalmente che lui frequentava, di città, di lingua, di cultura tedesca, noi nel nostro piccolo in Italia, progressivamente, umilmente. Ok? Bene. L'emozione poi, che adesso è un po' più pacata, perché siamo tutti e due un po' più giovani, nel senso che gli anni sono passati, e quando gli anni passano, uno ha l'occasione per diventare un po' più giovane, infatti si vede che siamo più giovani, non fuori, ma spero dentro. La proposta fu in parte compresa, la proposta innovativa, in parte, come è normale che avvenga, osteggiata. Osteggiata vuol dire parlano bene, questa era la sensazione, parlano bene. Alfred parla bene, bello, ha un bel parla bene, sa dire, però stammoci attenti, stiamo andati, però stammoci a piedi. A Napoli lo posso dire stammoci a piedi. Non so come tradurrà lei che stammoci a piedi, né come tradurrà camma fa, stammo sotto giro, che se camma fa. Non so come tradurrà, ma saranno certo di tipo. Ed è bene. Io penso che la novità si affina attraverso il problema. Io penso, non lo so con certezza, lo so solo in maniera indiretta, che sia Alfred sia io abbiamo dovuto passare la prova, il vaglio della messa a confronto, a costo anche di essere emarginati. Va bene così. Va bene così. Questo permette, se è veramente una cosa valida, permette che la novità, se è veramente una cosa valida, possa eventualmente prendere via. Perché i facili entusiasmi iniziali noi ce li saremmo augurati, che bello se, che bello se, che bello se comprendessimo tutto, si comprendesse tutto e si attuasse. Ed erano le illusioni dei vecchi, che adesso siamo più giovani e capiamo che bisogna fare il corso, il tempo deve fare il suo corso, deve fare il suo corso. E tutto questo, vi assicuro, noi non ce lo siamo detto. Ieri e altri, non ce lo siamo detto. Però io oggi l'ho rivisto. Ci siamo parlati per 5 minuti e abbiamo capito che l'abbiamo vissuto ad un altro livello. La fisica contemporanea direbbe che c'è stato tra di noi un entanglement, una connessione che va oltre quello che è ciò che noi percepiamo. E allora mi è venuto, e concludo,
concludi.
Mi è venuta l'immagine di qualcosa che mi ha mandato un paziente tempo fa. Io l'ho un po' modificato. Questa immagine è allegoria per me. Spero che proponendovela sia in qualche modo percepita dalla vostra mente interna. Non starò a spiegarlo. No. Le immagini penso che hanno una loro vita, come le immagini dei poeti. Se tu spieghi un poeta, perde la poesia. Come si fa a spiegare? Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Se lo spieghi perdi tutto, o capisci o non capisci, o ti penetra dentro niente. L'immagine, e io la trasformo un po', di un campo in cui ci sono un albero più antico, più avanti, e due alberi più piccoli indietro. E sono alberi nello stesso campo, ma differenti, eppure sì, ma separati. Uno sta lì, un albero maestoso, grande, altri due alberi più giovani indietro, e sono separati, non si toccano. Non c'è contatto, ha una visione, non c'è contatto. Lui sta là ed è lui, lui sta là ed è lui, lui sta là ed è lui, ed è lo stesso campo però. Ma quel paziente mi disse, mi scrisse questo aneddoto: se vai sottoterra vedi che le radici di quell'albero grande si stanno in qualche modo intrecciando con le radici di quell'altro albero e con le radici di quell'altro albero, e le radici di quei due alberi tu non lo vedi, ma si stanno intrecciando tra di loro, e tutti e tre gli alberi hanno qualcosa in comune, tu non lo vedi, ma c'è sta, c'è sta. Questa è l'immagine, e per me avete capito, penso, il primo albero è Franco e gli altri due, umilmente, siamo noi due.
Bene, credo che possiamo senz'altro lasciare la parola al professor Lengua, in maniera da guadagnare qualche po' di tempo per un eventuale dibattito alla conclusione della sua lezione magistrale.
Scusa Nando, noi non abbiamo presentato il professor Lengua, non abbiamo detto che i suoi velocemente sono scritti sul dalla
cosa che mi ha avresti dovuto farlo.
Allora.
A sua giustificazione, vi spiego la cosa. Il Presidente, avendo appreso non più tardi di 3 ore fa la mia candidatura a nuovo Presidente dell'ISUE, è andato in confusione. Quindi, ne approfitto anche per dire che avevo chiesto al Presidente di ricordare, oltre che Umberto Eco, con il quale veramente la cultura italiana perde un pezzo importante, anche Luciano Gallino, che è scomparso non più tardi di qualche mese fa. Ora, siccome Luciano Gallino è un sociologo che si occupa di economia, lui l'ha immediatamente cancellato.
No, brevissimamente, per chi non lo conoscesse, avete letto la biografia del professor Lengua. Lui mi raccontava una cosa che mi fa piacere ricordarvi, che lui è in questo momento il presidente, questo è da parecchio tempo, il presidente della società di psicoterapia esistenziale più grande del mondo, ha ben 1600 iscritti, esatto, 1600 soci, quindi è un'autorità non solo per la sua statura ma anche per il seguito che ha. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di seguirlo, però mi fa piacere che comunque in questo momento ha un bel pubblico qui da noi ed è una cosa che ci fa molto piacere. Affatto, scusami, grazie.
Tante grazie. Voglio iniziare un poco in italiano e poi scambio in tedesco con la traduzione di Cristina. Tante grazie per l'invitazione, che è un gran piacere e un gran onore per me. Infatti è la prima volta dopo il congresso di Montecatini Terme nel 87 che hablo pubblicamente in Italia. Quanti anni? È veramente un piacere di poter farlo. Ringrazio al Presidente, a Fernando Brancaleone, a questi che hanno fatto possibile l'invitazione di poter venire. E devo dire che quando ho incontrato Gianfranco Buffardi a Roma, e quando mi ho detto che viene da Napoli, la prima domanda che mi è venuta è stata quella: conosci Fernando Brancaleone? E egli ha detto chiaramente sono con lui, e questo è stato un gran piacere, perché Fernando è stata questa persona a questo congresso nel 87 che mi è venuto, che mi è apparito come la persona surgente di futuro in Italia. Suo pensamento e in sua presentazione è stata tan vicina nella maniera di pensare a ciò che io anche pensavo che si deve fare nel campo della logoterapia, che ho pensato, e questo è stato sento la commozione in questo momento, che collaborare con lui sarebbe meraviglioso, e finalmente ci stiamo oggi. Grazie. Lo che voglio fare questa sera è presentare un poco la filosofia, l'attitudine della logoterapia e lo sviluppo dell'analisi esistenziale, e poi dimostrare il contenuto dell'analisi esistenziale. Ora mi aiuta Cristina, è più facile di parlare in tedesco. Chi sa il tedesco che sta presente? Quasi tutti. chi è psicoterapeuta qui in la sala? Quanti sono psicoterapeuti? Alcuni. Quanti sono counselor? La maggioria. E quali sono i filosofi? Ah, alcuni filosofi. E hai filosofi e psicoterapeuta e counselor insieme? Grazie. Benissimo, grazie.
Non si capisce.
Ok.
Professore, c'è gran parte della platea formata da, per me di sconfitto, sia Future Green. Assistente
sociale,
una grossa parte.
Bene, beginnen wir mit einem kurzen Blick auf Logotherapie.
Cominciamo con un breve sguardo.